Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quando leggiamo gli Evangeli, soprattutto, che raccontano la vita di Gesù, ricordate che lo scopo non è di studiare la storia. Lo scopo è di conoscere Gesù di più per avere fede in Lui. Lo scopo di vedere Gesù e poi Dio in tutta la Bibbia è di poter fidarci di più. Non è per essere bravi, non è per sapere le risposte, è per avere fede. E per avere fede in Gesù Cristo. Stiamo leggendo insieme l'Evangelo di Marco e ci troviamo in capitolo 6 e nell'ultimo studio abbiamo letto di quando Gesù moltiplicò i pani e i pesci. E certamente abbiamo visto il cuore di Gesù, allora non è sì perché lui curava le persone, no, avrebbe potuto mandarle via prima e avrebbero avuto da mangiare. Non è che erano poveri e non avevano soldi da comprare. Vediamo la cura, perché nonostante che volevo andare in un posto tranquillo con solo i discepoli per riposarsi, era disposto a vedere la folla come, ricordate come era scritto, come pecore, senza pastore. E Gesù è il nostro buon pastore. Gesù è il tuo buon pastore. Non ti trovi mai solo. Senza la cura di Gesù Cristo, una cura perfetta, una cura costante. Però abbiamo visto un altro aspetto del cuore di Gesù in quel miracolo, e non era moltiplicare il pane e i pesci, era mostrare ai discepoli che potevano fidarsi di quello che Gesù chiamava loro a fare. Dio gli ha dato un comandamento assurdo. Date voi da mangiare alla folla di migliaia di persone. Ma non abbiamo i mezzi! Che sarebbe stata una risposta vera, ma era sbagliata. Quante volte tu hai detto, non riesco, già non riesco a fare quello che devo fare. Non posso pensare a raggiungere altro ministero. Non è possibile, non riesco, guardando solamente a te stesso. E gli apostoli guardavano solo a loro stessi, dicendo, noi? Gesù, ti rendi conto quanto costerebbe? E Gesù non ha risposto, ha detto, fateli sedere in gruppi. Va bene? Cosa avete? Ma abbiamo questo, la cena, un pranzo di un ragazzo, portamelo. Ha moltiplicato, ha detto, ecco, date a loro, ecco, date a loro, ecco, date a loro. E lui ha permesso a loro di compiere quello che era umanamente impossibile. E io posso dirti, sia dalla nostra esperienza e dalle persone che conosciamo da anni, Dio fa quello ancora oggi. Quando guardiamo a Lui. Allora la domanda, tu stai guardando a Lui? Gesù ha mai comandato a noi? Gesù ha mai comandato a noi di proclamare l'Evangelo? Gesù ci ha mai comandato di evangelizzare? Tu hai mai fatto ragionamento, ma loro non ascolterebbero. Hai mai fatto questo ragionamento e quindi, no signore, sarebbe inutile. È inutile per noi cercare di dare a mangiare, è inutile per me di parlare con loro. Non ascolterebbero, signore, ti dico io. Li conosco io, Signore. Tu non hai potere di cambiare i loro cuori. Li conosco io. E ti dico io che è impossibile, è inutile. Quindi no, non ubbidisco, perché serve inutile. Hai mai fatto quello? Purtroppo io sì. Peccando. Peccando contro Dio. Dio non mi dice, Marco, non so io. Quindi fai tu i calcoli. E decidi tu se ascolteranno o no. Se tu decidi che ascolteranno, condividi con loro. Dio non mi dice quello. Grazie a Dio. Dio non mi dice di fare i miei calcoli. Dio non mi dice, senti, valuti se hai abbastanza da fare da mangiare a tutti. Lui dice, dai da mangiare a tutti. Quindi abbiamo visto questo. Poi raccolgono 12 cesti di pane e di pesci avanzati, così Gesù dimostra, non sprecate, io posso fare tutto, ma uso mezzi naturali. Dio potrebbe mandare angeli ad evangelizzare, potrebbe. Non ha problemi. Potrebbe mettere nella testa di ciascuno di notte una visione e capiscono l'Evangelo. Lui è capace a fare quello, ma ha scelto di non fare quello. Usi mezzi di persone deboli come noi che parliamo. I discepoli non erano ricconi con tanti soldi da affamare una folla di migliaia di persone, erano uomini semplici. Eppure Gesù ha detto loro di fare una cosa assurda e hanno obbedito. E Gesù ha dimostrato. Allora, finisce questo miracolo e proseguiamo il brano, Marco 6, iniziando versetto 45. Cosa succede subito dopo? Leggo Marco 6, 45 e 46. E subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire nella barca e a procederlo all'altra riva verso Bethsaida, mentre egli licenziava la folla. Appena l'ebbe congedata, salì sul monte a pregare. Qualche pensiero per aiutarci a vedere quello che c'è qui? Prima di tutto mi colpisce il verbo costrinse. Costrinse i suoi discepoli. Costringere non è cattivo, ma vuol dire convincere o insistere che qualcuno fa qualcosa che non voleva fare. I discepoli non volevano andare avanti, volevano restare con Gesù. No, andate avanti, ma già, andate avanti. Va bene, Gesù. Molto spesso le nostre vie, i nostri pensieri non sono quelli di Dio. Ricordate un brano che dice quello? I nostri pensieri, le nostre vie non sono quelli di Dio sono alto di sopra i nostri, come i cieli sulla terra. Isaia 55. E spesso Dio vuole costringerci con i suoi comandamenti a fare quello che noi non vorremmo fare. Dobbiamo scegliere. Cosa faccio quando Dio mi costringe, mi comanda? Cosa faccio? Ma non ha senso, signori. Non riesco, signori. Non andrebbe bene, signori. Non potrei fare le mie cose, signori. Allora, mi dispiace, ma no. Cosa facciamo? Lui ci costringe oggi con i comandamenti. Cosa facciamo? Facciamo ragionamenti per alla fine giustificare un rifiuto? O diciamo, va bene, signori. Fate sedere loro in gruppi. Perché, signori? Hanno fame, dovrebbero andare via. E ci dici di farli sedersi? Qui non ci fa in 3 minuti. 5.000 persone? Non si fa sedere in gruppi precisi di 50 o 100 in 3 minuti. Non so quanto tempo, ma mezz'ora sembra anche poco. Va bene, signori. Adesso mettetevi nella barca e andate avanti verso Bethsaida. Ma, signori, tu sarai qua, noi saremo là. Mettetevi nella barca, andate verso Bethsaida. Va bene, signori. Una vita di fede non sempre capiamo il senso di quello che Gesù ci dice. Il comandamento dobbiamo capire, non sempre cosa porterà. In questo caso li mando avanti. Poi Gesù licenzia la folla. Vediamo Giovanni 6 che la folla ha cercato Gesù il giorno dopo. Perché aveva cercato Gesù? Perché ha detto, ma questo qui può farci avere cibo senza dover lavorare. Facciamolo re. Lo volevano, ma non per un motivo spirituale. Quindi li manda a casa, costringe la folla di andare via. E poi si trovava solo e cosa fa? Subito sale la montagna. Sale perché voleva essere solo. Non voleva restare giù dove altri potevano passare, no, perché voleva passare il tempo nella preghiera. Matteo 6 parla di andare nella tua cameretta a pregare. L'idea non è che devi avere una stanza, ma l'idea di metterti da solo, senza interruzioni, è importante comunione con Dio. E così Gesù si trovava da solo a pregare, e se Gesù aveva bisogno di pregare, quanto di più noi? Andiamo avanti, leggiamo 47 a 48. E fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era a terra tutto solo. E vedendo i discepoli affaticarsi a remare, perché avevano il vento contrario, verso la quarta vigilia della notte, egli andò verso loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Allora Marco spiega la situazione, la barca era in mezzo al mare e dalle distanze fra i quattro Evangeli sappiamo che questo era proprio in mezzo al mare di Galilea, vari chilometri dalla riva. E Gesù quindi è vari chilometri da loro. Era notte perché verso la quarta vigilia c'erano quattro vigili della notte, era quasi mattina. E Gesù li vedeva. Gesù li vedeva di notte a chilometri. Tu potresti vedere di notte, Manuel, uno a 3-4 chilometri da te nel buio. E anche se potessi vederli, potessi individuare la situazione a quella distanza, se li vedevi un bel giorno di sole, magari li vedi come un punto, un punto. Gesù invece vedeva che si affaticavano perché il vento era contrario. E qui c'è una cosa importante. Gesù tiene gli occhi su di noi. Se lui era limitato ad un corpo fisico e li vedeva, quanto di più che non è limitato ad essere in un posto solo? Quanto di più? E non so se mai ti è venuto in mente che Dio si è dimenticato di te? Ti senti solo? Non pensi al fatto che Dio è lì con te osservando? Mai ti capita che ti senti dover portare da solo la tua situazione? Ma nessuno capisce quello che sto affrontando. Nessuno capisce, ma Dio? Mai escludi Dio, non volutamente, ma indirettamente, escludi Dio dai tuoi calcoli di come pensi alla tua situazione? Loro erano lì remando, eccoci qua, dove è Gesù? Noi siamo qui soli. Ma Gesù li vedeva? Capiva esattamente la situazione e verso la mattina sta camminando sull'acqua a loro. Allora, già il fatto è che diciamo che era 4-5 chilometri, quanto ci vuole per camminare? Un'oretta, giusto? Quasi? Sì, 45 minuti almeno. Camminando un buon passo, 5 km all'ora, 6 km all'ora. E lui sull'acqua. Dalla riva, ma dalla montagna, scende e poi arriva a loro per stare con loro. Allora, però, la Bibbia come parla di questo miracolo? E poi Gesù, no, dice Gesù camminando sull'acqua andò da loro. Come se fosse tutti i giorni. Perché per Dio i miracoli non sono così. Dio è Dio, può fare qualunque cosa. Gesù è Dio, può fare qualunque cosa. Lui può dire al vento, taci! E il vento smette. Lui può dire ad un morto, Lazzaro, esci dalla tomba e lui torna in vita. I miracoli di Gesù sono presentati in modo semplice perché non è nulla per lui e lui può fare tutto. Poi dice, Gesù voleva oltrepassarli. Cosa vuol dire quello? In che senso voleva oltrepassarli? Allora, ricordate Giacobbe tornando da Labano e di notte ha lottato con l'angelo di Dio che era Dio in forma umana, quindi probabilmente Cristo preincarnato, comunque lottava tutta la notte. E io vi leggo in Genesi 32:26, verso mattina, dopo aver lottato tutta la notte, dice, e quegli, l'angelo dell'Eterno, e quegli disse, lasciami andare perché sta spuntando l'alba. Ma Giacobbe disse, non ti lascerò andare se non mi avrai prima benedetto. L'angelo dice, lasciami andare, ma l'angelo voleva per Giacobbe di implorare da lui una benedizione. In Luca 24, Gesù risorto si mette con due discepoli che camminano verso Emmaus e si mette con loro. Loro non riconoscono chi è, sono i loro occhi accecati, e Gesù parla con loro per rivelare che il Cristo doveva soffrire. Arrivano al villaggio, il loro traguardo, e Gesù leggo io in Luca 24, 28, come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, egli finse di andare oltre, perché voleva che loro dissero: no, no, resti, resti con noi. Ed è rimasto con loro e ha spezzato il pane e hanno riconosciuto. Quindi anche qui, camminando sul mare, Gesù cammina volendo oltrepassarli, era sempre il suo piano di restare con loro, ma voleva che loro chiamassero a lui di venire con loro, voleva che loro riconoscessero i loro bisogni di lui. E spesso Dio non è che interviene prima che abbiamo chiesto. Cosa dice in vari dei Evangeli? Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, ok? Chiedete e vi sarà dato. E Dio spesso non risponde finché non siamo lì disperatamente focalizzati su Lui. Quindi loro avevano Gesù, scusate, avevano visto Gesù compiere tanti miracoli, ricordate? Avevano appena visto Gesù moltiplicare i pani e i pesci. Abbiamo visto all'inizio di Marco che avevano visto Gesù calmare la tempesta con solo una parola. Avevano visto Gesù miracolosamente guarire persone a destra e a sinistra. Conoscevano il cuore di Gesù. Allora, che cosa avrebbero dovuto pensare vedendo un uomo camminare sull'acqua? Avendo visto i miracoli di Gesù, cosa bisogna pensare a quel punto? 2 più 2 fa quanto? 4. Gesù! Invece no. Leggo versetto 49, versetti 49 e 50. Ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensavano che fosse un fantasma e si misero a gridare, perché lo avevano visto tutti e si erano spaventati. Ma egli subito parlò loro e disse: fatevi animo, sono io, non temete. Il pensiero è un fantasma. Era peccato, perché la Bibbia non parla di fantasmi, era una credenza pagana che i giudei avevano preso dai popoli intorno a loro. E loro conoscevano la Bibbia, non ci sono fantasmi. Ma loro, anziché prima avevano visto Gesù compiere miracoli, poi la Bibbia insegna che una volta morte le persone non è che tornano, ma loro cosa fanno? Si lasciano correre con i pensieri, come a volte anche noi facciamo. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Siamo tutti presi, ma non è che Dio ha detto non vi lascerò? Non vi abbandonerò, ho ogni potere, non è che corriamo con i pensieri? E loro sono corsi con i pensieri in una direzione del tutto sbagliato, erano spaventati, erano terrorizzati, nonostante il miracolo quel pomeriggio, avevano dimenticato dalla potenza della cura di Gesù Cristo. E questo succede spesso a noi, spesso arrivano situazioni grandi, cosa facciamo? Ah! Cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? E siamo tutti agitati. Tutti agitati. Abbiamo bisogno di ricordare chi è Dio e chi siamo noi per Dio. Chi siamo noi per Dio? Un bambino o una bambina con ottimi, buoni genitori ha timore. E i genitori, siamo noi. Ci siamo noi. Situazioni in cui hanno controllo. Amore, perché sei agitato? Ci siamo noi. E loro vengono, sono feriti, in un certo senso giusto, se quel piccolo figlio o figlia non ha pace. Si guardano, perché non si fide? Quando mai l'abbiamo lasciato? Mai! Perché non si fide? E quante volte noi abbiamo ferito Dio? Perché anziché fidarci, quante volte in questa stanza, se potessimo prendere i giorni che sarebbero necessari per elencare come Dio ci ha creato negli anni, complessivamente tutti noi, quanti esempi che non finiscono. Eppure, dove corrono i nostri pensieri a volte? Paura? Agitazione? Frustrazione? Io non posso criticare i discepoli perché anch'io più volte non ho scelto di guardare e ricordare la cura di Dio, il cuore di Dio e la potenza di Dio. Mi colpisce che il versetto dice: egli subito parlò loro. Egli subito parlò loro. Subito parla con loro per assicurare i loro cuori. Abbiamo già detto prima, Gesù tiene sempre i suoi occhi su di noi e Gesù parla sempre con noi. Come? Come parla sempre con noi? Non sempre ascoltiamo, ma parla sempre con noi come? La parola di Dio. Le promesse di Dio. Gesù parla sempre con te. Qualunque situazione che tu affronti, Gesù ti ha già parlato e hai la parola lì con te. Cosa ne fai? Ascolti o dimentichi? Ascolti? Credi quello che dice? Gesù promette. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Io ho ogni potere in cielo e sulla terra. Ogni potestà mi è stato dato. Dio non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Grazie a Dio, non solo parlò subito con loro, ma parla subito con noi. Quanto è importante per noi di ascoltare. Cosa dice Gesù per tranquillizzarli? Leggo il versetto, la seconda parte di 50. Ma egli subito parlò loro e disse: fattevi animo, sono io, non temete. Quello che può tranquillizzarci è di capire, è Gesù. Allora, lui non ha detto sono con voi perché era con loro. Cioè, lui era fisicamente con loro a quel punto. Quindi non serviva dire io sono con voi. No, era con loro. Ma a noi dice io sono con voi. E quindi sono io, Gesù, sono con voi. Non temete. Fattevi animo, tranquillizzatevi, perché ci sono io. E se c'è Gesù, basta tutto quello. Gesù è in controllo di tutto. E quando ricordiamo chi è Gesù, chi siamo noi per Gesù, la potenza di Gesù, la saggezza di Gesù, il controllo di Gesù, l'amore di Gesù, possiamo avere pace. Possiamo non temere in qualunque situazione. Io ringrazio Dio che è con noi. Andiamo avanti. 51-52. Poi salì con loro sulla barca e il vento si calmò. Ed essi erano grandemente stupiti in se stessi e si meravigliarono perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. Subito Gesù si mette con loro. Allora, in Matteo troviamo i dettagli che non ci sono qui, che Pietro, se sei tu, chiamami a venire da te. Lui esce dalla barca, Gesù dice vieni, lui esce, cammina verso Gesù finché guardava Gesù, camminava sull'acqua. Quando ha smesso di guardare Gesù, guardava il vento e le onde, cosa è successo? Cominciava ad affondare, Gesù lo ha tirato su, perché ha dubitato. Si è messo nella barca. Qui Marco salta col dettaglio, si mette nella barca, si sentivano soli prima dell'arrivo di Gesù, ma Gesù aveva visto tutto, ha scelto il momento giusto e Gesù sceglie il momento giusto con te. Non risolvi subito i problemi. Gesù avrebbe potuto dire restate qui sulla riva, vado a pregare e poi andiamo insieme. No. Gesù voleva che avessero la tempesta, il vento, voleva. Perché cosa voleva Gesù? Una vita comoda o voleva dare a loro sempre più fede? Gesù voleva aumentare la loro fede e vuole aumentare la nostra fede e non lo fa quando le cose sono semplici. Non lo fa quando possiamo farcela con le nostre forze. Lo fa quando non ce la facciamo. quando non abbiamo organizzato tutto, che finalmente, oh grazie Signore, adesso tutto va liscio. Se tutto va liscio, non hai bisogno di fede. Se tutto va liscio, non hai bisogno di fede. Gesù gestisce che tutto non va liscio e anziché agitarci dovremmo capire, di nuovo stai lavorando in me. C'è una cosa, loro dice che il loro cuore era indurito, perché? Avevano visto Gesù operare, ma non hanno capito, questo è Gesù. Non avevano capito del pane e dei pesci. Ma questo è Cristo. Ma solo Dio può fare quello che Lui fa. Solo Dio può fare quello che Lui fa. Avrebbero dovuto già capire quello. Dai miracoli, da comandare il mare prima, in modo precedente, di moltiplicare il pane, fare il miracolo dopo il miracolo. Avrebbero già dovuto capire in base alle profezie, questo è Dio incarnato. Quindi se uno cammina sull'acqua, chi può camminare sull'acqua? Dio incarnato. Ma i loro cuori erano induriti. Anche noi spesso abbiamo un cuore indurito. Spesso non ricordiamo tutto quello che Gesù ha già fatto. Non crediamo l'ovvio. Signori, tu sei in controllo perché sei sempre stato in controllo. Quante prove posso ricordare nella mia vita e hai sempre agito? Quante volte, oh come faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, oh Signore. E io prego, ma non di fede. Oh Signore, oh Signore, oh Signore. Non è una preghiera di fede. Ma abbiamo visto Dio operare. Abbiamo visto Dio operare tante volte. Abbiamo tutte le prove che servono per darci pace in ogni prova. Perché Dio non permette che siamo tentati, provati, oltre le nostre forze, oltre quello che ci ha dato. Quando riconosco che il mio cuore è duro, quando riconosco che sono agitato, Signore, voglio chiederti perdono, perché ho scelto di non guardare a te. Ho scelto di non guardare a te. Signore, tu sei in controllo, perché Lui è in controllo. I discepoli non si ricordavano tutto quello che avevano visto e noi non ricordiamo quello che abbiamo visto. Ricordiamo, ricordiamo che Dio abbiamo. Allora, andiamo a 53, dal 53 al 56, di nuovo vedo il cuore di Gesù. Gesù aveva iniziato questo viaggio cercando un posto tranquillo con i discepoli. La folla che aveva dato da mangiare era un'introduzione, ma lui li vedeva come pecore senza pastore e con amore ha insegnato loro del regno. Poi per insegnare ai discepoli a avere fede ha fatto moltiplicare il pane e il pesce. Adesso lascia la folla e dice andate di là, vi trovo là, di nuovo, posto tranquillo? No, arrivano lì un'altra folla, ma il cuore di Gesù, leggo, 53 in avanti. E compiuta la traversata, giunsero alla contrada di Gennesaret e vi approdarono. E scese dalla barca, subito la gente lo riconobbe e percorrendo tutta quella regione all'intorno incominciò a portare i malati sui lettucci ovunque sentiva che si trovasse. Ed ovunque egli giungeva, in villaggi, città o borgate, la gente metteva gli infermi sulle piazze e lo pregava di poter toccare almeno il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Gesù era sempre circondato. Questo non è un giorno, questo parla dei prossimi, forse mesi o settimane minimo. Gesù era sempre inondato di persone, strastancante. Ma lui continuava a mostrare di essere il Cristo. Ricordate lo scopo dei miracoli. Erano segni, semion in greco, erano segni che lui è il Cristo profetizzato. Certo, Gesù aveva un grande cuore, ma non ha guarito chi avrebbe tutto quello che avrebbero potuto, perché non era quella la sua missione. La sua missione era per mostrare che lui è il Cristo, per dare la guarigione spirituale. Le persone venivano a Gesù perché? Perché andavano da Gesù? Per aiuto materiale, per guarigione, aiuto economico, aiuto con problemi terreni, che grazie a Dio possiamo portare ogni peso a Dio. ma non cercavano il perdono, non cercavano un cuore nuovo, non cercavano di essere riconciliati con Dio, non cercavano di crescere nella fede. E a volte purtroppo noi viviamo così, vogliamo Gesù per risolvere i problemi terreni, situazioni pesanti, e possiamo chiedere aiuto, ma non è quello lo scopo. Quello che dovremmo desiderare è più di Cristo. Chiediamo le cose grandi. Non è guarigione la cosa grande, non è abbastanza soldi una cosa grande, sono sciocchezze. Chiediamo le cose grandi, un cuore rinnovato, un cuore che assomiglia a Gesù Cristo. Gesù ha compiuto tutti i miracoli, noi abbiamo le prove, confidiamo in Gesù Cristo, cresciamo in Gesù Cristo. Noi abbiamo la parola di Dio, le persone all'epoca vedevano Gesù solo quando era là, noi abbiamo tutto quanto scritto che serve per conoscerlo, per fidarci di Lui. Leggiamo per conoscere Gesù. Non leggiamo solo per conoscere la storia, leggiamo per conoscere Gesù. Gesù compiva miracoli fisici, guarigioni fisici, per dare la fede, per avere una guarigione spirituale. Gesù guarisce il cuore pieno di paura, pieno di cattiveria, pieno di egoismo, pieno di concupiscenza, pieno di orgoglio, pieno di menzogne. Gesù guarisce il cuore, rende nuovo. Cerchiamo la vera guarigione. Cerchiamo la guarigione che dura nell'eternità. Se guarisce, se Gesù guarisce fisicamente, la persona comunque morirà fisicamente. Cerchiamo la vera guarigione. In Italia c'è il detto che sentivo una volta molto di più, 30 anni fa, basta la salute. Spesso, una volta, soprattutto gli anziani dicevano, dicono ancora, ma una volta molto più, basta la salute, basta la salute. Quante persone hanno la salute e stanno male? Scontri, tensione, stress, scontri in casa, separazioni, problemi fra genitori e figli, problemi fra fratelli, problemi al lavoro, stress. Hanno la salute. Non basta la salute, basta la pace. Basta la pace. E Gesù dà la pace. Non temete, fatevi animo, sono io. E Gesù dice la stessa cosa per noi. Se lui dice, il vostro cuore non sarà turbato, fatevi animo, non temete, sono io. Gesù lo dice ancora. Quando a noi sembra che Dio sia lontano, lui non è lontano. È lì, vede tutto. Lui era sulla montagna, vedeva tutto. Vado da loro. Solo che adesso non è sulla montagna, è con noi. In ogni momento, e vedi tutto. Aggrappiamoci a questa verità, aggrappiamoci a questa promessa. Io sono con voi. Una buona preghiera ogni giorno, più volte, e di dire, grazie che tu sei con me. Quando ti arriva una botta di prove, di difficoltà, di ingiustizie, Signore, tu sei con me, tu sei in controllo, grazie. Una buona preghiera, anziché correre con i pensieri, cosa faccio adesso, come farò, non lo so, no, Signore, tu sei con me, grazie a Dio che abbiamo un Salvatore e un Signore così, confidiamo in Lui, non lasciamo i nostri cuori induriti, che dubitiamo, quante volte abbiamo cuori induriti, confessiamo questo e confidiamo in Cristo, facendo quello che sembrerebbe assurdo, perché confidiamo in Lui. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo. E Lui non è meno potente di allora. Addirittura Lui è tornato in cielo, ogni potestà gli è stato dato. Adesso non è limitato ad un posto fisico. Gesù è con noi tutti i giorni. Oh Padre, quanto spesso ti abbiamo offeso, dubitando la tua cura, dubitando le tue vie, non fidandoci di te, ragionando per convincerci che i tuoi comandamenti non vanno bene, che non serve fare quello perché no, non porterà nessun frutto, come se dovessimo noi, come se tu avessi bisogno di noi per capire come dovresti fare. No, Padre, tu sei Dio e da noi tu chiedi la fede e l'obbedienza fidandoci di te e vogliamo camminare in obbedienza, non perché vediamo come porterà risultati, no, perché tu ci comandi. Aumenta la nostra fede. Aiutaci a riconoscere che ogni volta che il nostro cuore è turbato, agitato, che è perché non stiamo guardando a te, perché poi, rivolgendoci di nuovo a te, possiamo avere la pace. Fattivi animo. Sono io, non temete. Grazie a Dio che Gesù è con noi e possiamo avere pace oggi. Grazie per la tua parola che ci mostra il nostro Signore Salvatore, e per coloro che non hanno Gesù, non hanno la cura che serve nelle tempeste della vita, è molto peggio al giudizio finale, o che possono vedere i loro bisogni di Gesù Cristo. Ti prego, fa sì che possiamo camminare guardando a Cristo per essere luce, nel nome di Gesù Cristo. Grazie per Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.